Sono le 8 e 49 minuti, buona giornata ascoltatrici e ascoltatori. Oh, che piacere davvero sentirvi in questo orario, per me abbastanza inconsueto. Buongiorno da Massimo Alberti, Itaca di questa mattina sarà in mia compagnia e ripeto che è davvero davvero un piacere. Sabato 1 giugno, cambio di mese, cambio di tempo, perlomeno qui a Milano c'è piuttosto caldo questa mattina, ma sembra che ancora per qualche giorno resterà quell'instabilità che ha un po' contrassegnato questo periodo. A vedere i giornali di questa mattina, poi lo guarderemo, sembra che siamo un po' sulla soglia di un cambio di periodo, e non necessariamente buono comunque. Perché? Perché se entra in quella settimana che ci porterà settimana prossima a uno dei punti che vengono considerati un po' di svolta per quello che sta accadendo nel mondo, che sono le elezioni europee, anche se poi l'altro punto di svolta che viene individuato tanto più questa mattina è quello di novembre con le elezioni negli Stati Uniti. E per cui molti commenti che troveremo sui fatti del mondo, appunto, di questa mattina, questi due snodi vengono un po' identificati come quelli di attesa per capire se poi effettivamente cambierà qualcosa, e tutto va nell'ottica di destre più o meno estreme, quella di Trump o quelle europee che potrebbero avere fette di potere più ampie, che potrebbero quindi determinare anche tutta una serie di cambiamenti. E allora i giornali di questa mattina, visto che Itaca è soprattutto la rassegna stampa, iniziamo ad andarli a vedere con qualche titolo. Prima della rassegna stampa vera e propria che inizierà alle 9. Sono 3-4 notizie principali che troviamo nei quotidiani, che sono appunto Trump, il suo discorso di ieri dopo la condanna per i versamenti alla porno star Stormy Daniel. C'è una notizia che insomma non mi aspettavo di trovare così con rilievo, invece ne ha molto, è il primo discorso del neogovernatore di Banca Italia Fabio Panetta, che trova anche diverse interpretazioni, viene un po' relegato a qualche riga qua e là in prima pagina, non su tutti i giornali a dire il vero, ed è l'annuncio del piano di Biden sul Medio Oriente, anche qui con interpretazioni piuttosto diverse. Ci sono alcune questioni politiche, a iniziare dai rapporti che vengono definiti tesi tra Conferenza Episcopale Italiana e governo, e poi naturalmente c'è l'Ucraina, l'altra guerra da cui ci si attende in qualche modo una svolta tra elezioni europee e elezioni americane. Furia Trump, l'America è fascista, l'apertura di Repubblica, la foto di Trump a colori la troviamo su molti quotidiani. Biden è col piano di Israele per la fine della guerra a Gaza e Hamas apre, scrive Repubblica. Altri quotidiani dicono cose un po', interpretano la questione in modo un po' diverso. E poi di spalla il governatore Panetta, più Europa e più immigrazione contro il debito. Il commento di Massimo Giannini è il bicchiere mezzo pieno. Anche qui, come vedremo, ci sono interpretazioni piuttosto diverse, sottolineature piuttosto diverse su quello che Panetta ha detto, essendo il suo primo discorso è stato un po' a tutto campo. Ad esempio la lezione di Panetta, servono più immigrati, è il titolo anche per la stampa, che a questo affianca una serie di commenti non necessariamente legati al discorso, ma comunque sui temi economico-sociali. Chiara Saraceno, scuola integrazione, solo così cresce il paese, perché i vincoli europei non sono un ostacolo, Stefano Lepri. Se per via nazionale l'Europa è la risposta, l'interpretazione dell'economista Veronica De Romanis, e poi un'intervista a Fabiola Giannotti al Festival dell'Economia organizzato dalla Fondazione Agnelli a Torino, di cui si sottolinea un passaggio sulle diseguaglianze definite un peso insostenibile. condannato dall'America fascista, il titolo a centropagina della Stampa, che a proposito di politica mette un'intervista a Eric Zemmour, uno dei rappresentanti dell'estrema destra francese, Io e Giorgia, la vera destra. Molti giornali poi, lo vedremo, danno spazio, molto spazio anche ad un'altra notizia, quella di Marina Berlusconi, nominata Cavaliera del Lavoro dal Presidente della Repubblica. La furia di Trump contro i giudici e il governo, farò ricorso, viviamo in uno Stato fascista, è il titolo sotto la testata del Corriere della Sera. Qui non c'è la foto di Trump, c'è invece a tutta centropagina una foto a colore di Antonello Venditti con due pagine di intervista di Aldo Cazzullo. L'apertura vera e propria economia spinta di Panetta, Banca Italia, il governatore, cresciamo più di altri, ora un piano antidebito, anche qui il commento è votato all'ottimismo. E quindi guardiamo subito Sole 24 Ore, che ovviamente apre con questo, Panetta, l'Italia non è condannata al declino, affrontare la zavorra del debito, anche il quotidiano di Confindustria plaude a quello che molti hanno definito il programma, l'agenda Panetta, ed è curioso come ancora una volta al ruolo di un banchiere, così come fu per Draghi, si affidi in qualche modo il ruolo politico, e questa dettatura di un'agenda che dovrebbe essere politica sull'economia, non essendo l'economia, come dovrebbe essere noto, una scienza neutra. Su Panetta apre ad esempio anche l'Avvenire, che in questo momento non riesco a recuperare. Il Messaggero apre sul Medio Oriente, il piano Biden per Gaza, ritiro delle forze israeliane, e poi centropagina Panetta, l'Italia in crescita, ma ora richiami i cervelli. Per il Manifesto il titolo è Panetta, il virgolettato, all'Italia servono immigrati, e poi l'apertura principale è su Trump, la presa male è il titolo, con la foto di una faccia arrabbiata del tycoon, paese fascista, Biden uno stupido, il giudice è il diavolo, così. Fatto Quotidiano, Netanyahu all'angolo, deve trattare con Hamas, interpretazione decisamente diversa da parte del Fatto, sulla questione medio orientale. Di spalla l'editoriale di Marco Travaglio su Spingitori di Cavalieri, editoriale al vetriolo, sulla nomina di Marina Berlusconi a Cavaliere del Lavoro, ma come vedremo poi c'è anche un articolo piuttosto interessante che va a fare un po' i conti di quello che hanno combinato i principali capitalisti delle principali famiglie imprenditoriali italiane all'Italia, e non sono buone cose. Il Domani apre con una notizia tutta sua, i centri in Albania sono un bluff e non si sa a chi finiscono i soldi, è l'inchiesta che andremo poi a vedere. Vediamo i giornali della destra, il Foglio, condannare anche il trumpismo, anche qui l'apertura entusiasta sul discorso di Panetta, difesa del mercato, elogio delle società aperte, messaggi contro la cultura del capro espiatorio, perché l'agenda Panetta è un grande argine contro il populismo italiano dell'internazionale sovranista. Ed è curioso che ad esempio anche il PD nel suo commento dica deve diventare un programma politico, anche questo lo vedremo poi. Nel nome del padre, foto di Marina Berlusconi, Libero celebra il riconoscimento di Mattarella alla figlia di Berlusconi, che subito lo ha trasferito al padre, lei onorata, lo dedico a mio papà che ha creduto in me. La Verità apre su un tema politico che troviamo in realtà su molti giornali, quello dello scontro tra Meloni, CEI e in generale un tema di cattolicesimo. La Verità, diocesi, votate pro UE e immigrati, azione cattolica come i Verdi, la minaccia è il cambiamento climatico. Il Giornale invece ha un'intervista a Nordio, Rivoluzione e Giustizia, parla Nordio. Queste alcune delle principali aperture, non trascuriamo quella della Gazzetta dello Sport, molto calciocentrico, Lautaro sì, a proposito di cattolicesimo, si fa il gioco di parole con Laudato sì, a proposito del rinnovo del capocannoniere della Serie A di quest'anno con l'Inter che troviamo in realtà anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, con l'apertura di una nuova inchiesta, in questo caso sulle plusvalenze. Di spalla alla Gazzetta dello Sport troviamo invece il tennis, che in questo momento l'altro tema sportivo, visto che ci sono in corso internazionale di Francia e Roland Garros, e Sinner, che ieri ha passato il terzo turno andando agli ottavi di finale, potrebbe essere numero uno del mondo alla fine del torneo se Djokovic, se non sbaglio, non arrivasse in finale. Oggi Djokovic gioca con un altro italiano che è Musetti, e quindi la Gazzetta dello Sport titola: Sinner forza Musetti, è numero uno se Lorenzo batte Djokovic. Tra poco andiamo a vedere la rassegna stampa vera e propria dopo un breve stacco.
Aven, due, tre, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Ed eccoci qua allora con la rassegna stampa alle 9:03, lo dicevamo prima, ci sono tre notizie principali che ruotano sulle prime pagine dei giornali. Trump, anzi due potremmo dire, una ne finisce un po' più defilata, che è il piano di Biden sul Medio Oriente. Le due principali sono una di esteri: Trump, il suo discorso ieri dopo la condanna per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniel, e il discorso invece, un altro discorso, quello del governatore di Banca Italia Panetta, su cui sarà poi, è poi interessante andare a vedere in realtà il dietro ideologico del discorso e anche le reazioni politiche, che insomma, se vogliamo leggerle così, dicono molto sulla debolezza della politica, appunto. Iniziamo da in ordine di spazio, insomma, da Trump. Furia Trump, l'America è fascista, è il titolo di Repubblica. Il racconto del discorso viene fatto con il corrispondente Paolo Mastrolilli, ma poi il commento è affidato da una parte, in realtà affidato con un'intervista al politologo Schneider. La cosa che cercano di fare i giornali oggi è capire se la condanna di Trump sarà in qualche modo influente sul voto di novembre, e quindi se rispetto ai sondaggi che lo danno in vantaggio anche negli stati in bilico ci sarà la possibilità che ci siano invece dei cambiamenti. Il politologo della George Mason University, Bill Schneider, intervistato da Paolo Mastrolilli su Repubblica: Trump perde tra 5 e 6 punti nei sondaggi a causa della condanna, non è un crollo perché la base Make America Great Again resta con lui, ma potrebbe bastare a farlo perdere. E l'interpretazione, a vedere poi gli altri giornali, molto ottimistica di Repubblica. Rende più difficile leggere Trump, i sostenitori continuano a votarlo, ma scenderanno i sondaggi, dice il politologo, non di molto. Finora i nostri rilevamenti hanno indicato che in caso di condanna avrebbe perso tra 5 e 6 punti e ora vanno verificati, però un po' più del margine di vantaggio che ha su Biden. Non ci sarà un rifiuto, un completo o un crollo, ma la condanna complicherà la sua elezione, perché il problema è che Trump potrebbe restare avanti negli stati chiave, e questo è un po' il punto. La questione è che Trump potrebbe perdere il voto di moderati e indipendenti. Moderati e indipendenti saranno decisivi, chiede Mastrolilli. Sì, soprattutto gruppi chiave come l'elettorato femminile, i partigiani, inteso come quelli di parte ovviamente, hanno già deciso e non cambieranno posizione da una parte o dall'altra, però molti elettori non lo sono e rimarranno sgomenti dal verdetto, perché sanno che leggere Trump renderebbe gli Stati Uniti lo zimbello del mondo. Come deve reagire Biden? Non dire molto, perché i temi decisivi sono altri. Deve però rimarcare che Trump è stato condannato e quindi ora la campagna fra lui e un criminale riconosciuto come tale. in tribunale. Una cosa che ricorda, peraltro anche qualche eco di campagna elettorale italiana, quando il condannato era Berlusconi, e ci sono diversi giornali che in realtà questo paragone lo fanno, e, dunque venivo tutto un po' puntato sull'aspetto giudiziario, che secondo questo politologo invece negli Stati Uniti potrebbe funzionare. Massimo Basile poi, anche qui, fa una cosa che troviamo un po' su tutti i giornali, di andare a vedere cosa dicono i social dell'estrema destra americana, la reazione degli ultra repubblicani, milizia in rivolta, guerra civile, sui social torna l'incubo del 6 gennaio, nel titolo Repubblica evoca, come viene fatto anche sui social americani, una nuova rivolta di Capitol Hill, da Truth a Telegram in tanti invitano a passare all'azione prendendo di mira anche i giurati, su X e Facebook si lanciano minacce anche utenti con nome e cognome, useremo i fucili prima di quando pensiate, è il titolo che il virgolettato che sceglie Repubblica tra le tante citazioni. Sulla stampa, anche qui l'apertura, condannato dall'America fascista, ci sono due commenti, quello di Alan Friedman, i suoi Make America Great Again sono pronti a votarlo ancora, insomma non dice una cosa particolarmente diversa da quella che leggevamo poco fa, la base profonda radicale di Trump non solo non cambierà idea per il verdetto, ma anzi ne avrà una spinta ulteriormente a votarlo. E c'è poi un commento più generale di Adam Gopnik, lo scrittore americano, che dice: Trump ha trasformato la politica in un incontro di wrestling, è un leader illiberale che vuole solo tornare al potere. Possiamo essere ottimisti, gli viene chiesto da Giulio D'Antona. Non sono un profeta e non frequento la chiromanzia, molti di noi si ricorderanno ancora dell'Hollywood Tape, la registrazione a sfondo sessuale del 2016 che sembrava dovesse spazzare via dal panorama elettorale Trump, c'è chi è ancora scioccato per come è finita, insomma non ne si può mai dire, tutto è possibile, forse non più tutto ma molto, negli Stati Uniti stiamo vivendo una specie di periodo di profondo esistenzialismo, abbiamo accantonato le finezze politiche, le distanze elettorali, i programmi, per concentrarci sulla possibilità che dopo il prossimo novembre scompaia il concetto stesso di democrazia. Trump è liberale, impenitente, antidemocratico, il suo unico piano è rimanere in carica finché è al potere. E questo passaggio dell'intervista dà un po' l'idea effettivamente del momento esistenziale che gli Stati Uniti, con questa discesa in campo, locuzione non casuale di Trump, stanno vivendo e si stanno preparando in qualche modo a vivere dopo la sua prima elezione, in questa seconda che sembra essere ancora una volta mettere al centro un tema di sistema degli Stati Uniti stessi. Infatti Massimo Gaggi, commentatore piuttosto acuto sul Corriere della Sera in prima pagina, titola il suo editoriale L'America in cerca di se stessa. Per i democratici la conferma che la quantità di prove raccolte contro Trump in un processo per reati non gravissimi, ma che comunque lo fanno apparire unfit, inadatto a governare, è schiacciante. Una volta data la parola al popolo, sia pure in uno stato a maggioranza progressista, il verdetto è stato unanime, spazzando via il muro di dinieghi eretti dall'ex presidente. Secondo la destra trampiana, invece, è il giorno più nero della giustizia americana la conferma dell'uso politico dei tribunali contro il leader che, secondo i sondaggi, è il più apprezzato dei cittadini. Nessuno sa quanto la condanna del leader conservatore per aver falsificato la contabilità delle sue aziende al fine di nascondere un pagamento a una pornostar e a una cover girl di Playboy peserà sul voto del prossimo novembre. E Gaggi un po' più realista forse in questo caso, forse non molto stando alle rilevazioni demoscopiche, finora l'incriminazione non ha aumentato la popolarità di Trump anziché fargli perdere terreno. Non è però scontato che una condanna penale, la prima della storia per un ex presidente, abbia lo stesso effetto. C'è un elemento sorpresa: solo il 35% degli americani si aspettava una sentenza di colpevolezza e sempre in base ai sondaggi c'è un 7% di elettorato conservatore che aveva ipotizzato in caso di condanna di non sostenere più Trump. Numeri limitati, ma che potrebbero essere significativi in una competizione elettorale che si deciderà su poche centinaia di migliaia di voti in 6-7 stati in bilico. Insomma, apertura, ottimismo, ma neanche poi così tanto, stando ai commenti che sembrano quasi più sperare negli effetti di questa condanna più che vederli effettivamente nella realtà, diciamo così, o perlomeno sulla carta dei sondaggi per ora. Itaca, la rassegna stampa di Popolare Network, questa mattina fino alle 10. L'altra notizia principale dei quotidiani di questa mattina, che è una notizia economica e non capita molto spesso, e che riguarda l'Italia. Ieri c'è stato il primo discorso di Fabio Panetta, neogovernatore della Banca d'Italia, ministro in pectore, come ricorda qualche giornale, insomma, per far capire che Panetta è lì perché è considerato in quota centrodestra. Ieri ha fatto un discorso a tutto campo come il primo discorso di insediamento e ha detto alcune cose che hanno fatto un po' drizzare le antenne in realtà alla politica di centrodestra, anche se poi ciascuno lo tira per la giacchetta, in particolare quella sulla necessità di più immigrazione, che non è certo una posizione di sinistra, come vedremo, detta come l'ha detta Panetta, ma anche un richiamo alla prudenza fiscale rispetto ad un tema su cui il governo Meloni sta centrando tutte le sue politiche economiche, sulla riduzione delle tasse e sulla direzione della flat tax. Anche se poi il tema centrale del discorso di Panetta in realtà è stato su un tema che riporta poi alle vecchie ricette, cioè il debito. L'Italia non è condannata al declino, ma va affrontata la zavorra del debito con un piano credibile che lo porti in parabola discendente, ha detto Panetta, e il tema è però ancora una volta quello della regolazione della spesa pubblica, che vuol dire poi taglia alla spesa pubblica, cosa che invece per quanto riguarda il governo Meloni è una questione che è ben presente e lo sarà, visto anche la necessità di stare nei parametri europei sul deficit nella prossima manovra economica. Il Sole 24 Ore comunque è uno di quei quotidiani che celebra il discorso di Panetta come molto realista, molto pragmatico, e i commenti quindi sono lusinghieri, si citano quello di Orsini anche rispetto alla necessità di cambio di passo sull'Unione Europea, a quello del capo d'intesa San Paolo Messina, e dunque alla credibilità del discorso di Fabio Panetta. Che è un tema in realtà piuttosto interessante, come vedremo nelle reazioni, ad esempio quella del quotidiano di estremismo centrista di destra, Il Foglio, che declina il discorso di Panetta proprio in questo senso, sotto il titolo "Condannare anche il trumpismo", scrive Il Foglio: "Difesa del mercato, elogio delle società aperte, messaggi contro la cultura del capro espiatorio", perché l'agenda Panetta, è già diventata l'agenda Panetta, è un grande argine contro il populismo anche italiano dell'internazionale sovranista. Insomma, il discorso di Panetta in questa filone di interpretazione politica è già diventato un'agenda, e lo dicevamo un po' nel presentare i titoli, è curioso che in qualche modo si affidi ancora ad un banchiere, diciamo quindi ad un tecnico, come all'epoca fu per Mario Draghi, un ruolo che è di fatto politico nella declinazione di politiche economiche, e l'economia appunto una scienza neutra non lo è, i numeri e le scelte possono essere assai interpretati, Ma qui appunto si affida a Panetta in qualche modo il ruolo, un ruolo politico di dettatura di politiche economiche. È interessante l'editoriale di Massimo Giannini nel commentare il discorso di Fabio Panetta. Chi era entrato a Palazzo Coca aspettandosi duri moniti e appelli solenni ne è uscito deluso. Al suo esordio nell'assemblea annuale, il nuovo governatore di Banca Italia ci ha considerato considerazioni finali e preelettorali, parole pesanti sul destino dell'Europa, sul pericolo della latenza geopolitica, della rilevanza strategica e dell'inconsistenza tecnologica, parole sfumate sul declino dell'Italia, sulle responsabilità delle misure giuste o sbagliate degli anni passati e delle scelte fatte o non fatte per anni futuri. E la spiegazione che dà di un discorso prudente da parte di Panetta Giannini è relativa al proprio suo essere in qualche modo in quota centrodestra, per cui Giannini dice: sì, Panetta ha detto delle cose, però non ha spinto troppo sull'acceleratore, mettiamola così, nel premere su una serie di punti critici dell'economia italiana, diciamo così. Editoriale che continua poi a pagina 27, quello di Giannini. Ma con queste premesse e a una settimana da un voto europeo di cruciale importanza, il governatore non poteva esporsi sul governo promuovendone o bocciandone mosse, meno mai poteva rischiare, ovviamente suo malgrado, di far scivolare le più importanti istituzioni economiche della nazione nel tritacarne di una campagna elettorale già avvelenata tra risse in Parlamento e turpiloqui per strada, decime mass e Cristi col pancione. Allora, cosa dice Giannini? Si torna sempre sulla casella di partenza come nel gioco dell'oca. Sull'Italia il governatore è medico pietoso, lo descrive così, ma pure senza scendere nell'arena elettorale non si può non vedere l'altra metà del bicchiere, che resta penosamente vuoto. Colpisce che in 30 pagine di considerazioni finali non compaiono mai le parole povertà, diseguaglianza, lavoro povero. In una Banca d'Italia che nel suo centro studi può contare su Andrea Brandolini, uno dei massimi esperti mondiali in questo campo, e che nelle relazioni fissa il 9-8% della popolazione la quota di poveri assoluti. Stupisce che non si trovi una sola riga sugli effetti dell'abolizione del reddito di cittadinanza o sull'efficacia di misure sostitutive come l'assegno di inclusione. Insomma, sottolinea, e fa bene a farlo, Massimo Giannini, Panetta si è completamente dimenticato, come del resto fa il governo che lì lo ha messo, dei più poveri. E così se la Stampa sottolinea, pagina 2 e 3, ancora la questione dell'immigrazione, scusate, nelle pagine dedicate alle parole di Panetta, la questione dell'immigrazione, per trovarne una lettura politica, dobbiamo andare sul Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera invece sceglie di fare, a pagina 14, un resoconto di quelle che sono state le reazioni. Lo dicevo anche un po' nel pezzo di ieri sera. Il discorso di Panetta è piaciuto un po' a tutti, perché in qualche modo tutti hanno potuto trovarci qualcosa su cui dire: ecco, ha detto quella cosa lì. Così Landini è piaciuto per la parte sui salari, a banchieri e Confindustria è piaciuto per il richiamo al realismo e dalla riduzione del debito, anche se Panetta ha detto delle parole sull'aumento di produttività per cui sono necessari investimenti e tecnologia, che verrebbe da dire è proprio quello che le imprese italiane non stanno facendo, vivendo di lavoro povero. Claudia Voltattorni fa anche una rassegna delle reazioni politiche, e se sottolinea un Giorgetti un po' sulla difensiva, noi siamo attenti ai conti, è quello che stupisce la reazione del Partito Democratico, che col suo responsabile all'economia Antonio Misiani si appropria del discorso di Panetta. Il PD, un programma da applicare, ed è abbastanza curioso, proprio se pensiamo alla sottolineatura che ne faceva prima Giannini, ovvero di un discorso che ha totalmente cancellato l'esistenza dei poveri e della povertà in Italia, che per il PD questo sia un programma da applicare. E così come è curioso, insomma, che poi le ricette sul taglio di spesa pubblica e di riduzione del debito per il Partito Democratico possano diventare un programma da applicare, cadendo in qualche modo ancora una volta, sembra, in quell'errore che fu quello della agenda Draghi, che al Partito Democratico decisamente non ha portato poi affatto bene. Per trovarne invece una lettura che lo inquadri anche da un punto di vista di ideologia economica politica, dobbiamo andare sul Manifesto con uno dei migliori giornalisti economici in questo senso, che è Roberto Ciccarelli. Cosa scrive Roberto Ciccarelli? Un discorso, quello di Panetta, ancorato a una versione neoliberale che può mettere d'accordo tutti in un mondo piombato in un nuovo regime di guerra. Lo abbiamo visto ad esempio su uno dei temi principali dell'intervento del governatore, la questione demografica, il sostegno all'occupazione e la necessità di un flusso di immigrati superiore a quello ipotizzato dallo Stato. Occorrerà gestirlo, ha detto Panetta, in coordinamento con gli altri paesi europei, bilanciando le esigenze della produzione con gli equilibri sociali e rafforzando le misure di integrazione dei cittadini stranieri nel sistema di istruzione e nel mercato del lavoro. L'osservazione di Panetta, ispirata a una visione funzionalistica dell'immigrazione come capitale umano, è legata all'idea di produttività del lavoro. In sé, ha detto il governatore, l'apporto dei flussi migratori non potrà che essere modesto se non cambierà la produttività che assicura sviluppo, lavoro e redditi più elevati. Ebbene, in Italia questa produttività è stagnante, lo si vede dai redditi orari dei lavoratori dipendenti, che sono oggi inferiori di un quarto a quelli di Francia e Germania in termini pro capite. Il reddito disponibile delle famiglie è fermo al 2000. Nonostante i facili entusiasmi governativi sull'aumento dell'occupazione in questi mesi, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro resta tra i più bassi d'Europa. Quindi più braccia da lavoro, se è possibile trattate in maniera più dignitosa di quanto accade oggi a causa di politiche imbarbarite e razziste. Si intuisce nelle parole di Panetta la necessità di un cambio per affrontare le conseguenze del calo dell'invecchiamento della popolazione e per sostenere un rilancio della produttività, che in effetti è difficile da intravedere. Ci penserà il PNRR forse, e su questo il Manifesto fa un articolo su cui in realtà si sottolineano le parole di Panetta, dove dice che affidarsi messianicamente, come sembra stia facendo il governo, al PNRR per la crescita è qualcosa che non torna. Su tutto questo la politica in campagna elettorale per l'Europea ieri si è dilaniata, ciascuno ha interpretato diversamente quanto detto da Panetta. Lo stesso è avvenuto sul problema dei salari. Landini ha tradotto il capitale umano usato da Panetta in maniera più comprensibile come lavoratori e lavoratrici che devono poter vivere dignitosamente. Non avviene se si lavora e se si è poveri. Vuol dire che il sistema non funziona e va cambiato aumentando i salari con investimenti e riforme. Si intuisce che l'interpretazione di capitale umano di Landini non è quella di Tommaso Foti di Fratelli d'Italia, secondo il quale gli ultimi dati sulla crescita del lavoro a tempo indeterminato danno prova dell'efficacia delle politiche del governo. Così dunque la lettura un po' più critica da parte del Manifesto. Andiamo invece su un'altra notizia che è legata in qualche modo al tema dell'immigrazione e che ci riporta all'apertura del Domani. I centri in Albania sono un bluff e non si sa a chi finiscono i soldi. Viaggio a Gjadere Schengen, i rischi dei subappalti e il giallo della stanza dei minori. L'inchiesta che apre il quotidiano Domani è affidata a Marina Economou e a Giovanni Tizian, che vanno nei luoghi dove dovrebbero sorgere le strutture previste dall'accordo Meloni e Rama, uno dei cantieri in alto mare, e l'alto e l'hotspot quasi invece completato rischia di essere una scatola vuota. Non potete entrare. Alla fine l'uomo davanti all'entrata del porto ci fa capire in una lingua che assomiglia all'italiano condito da alcune parole in albanese. Non c'è verso di farci cambiare idea. Solo la mattina successiva, autorizzati dal capo dell'autorità portuale, un sessantenne brizzolato e fumatore incallito, riusciamo finalmente ad accedere nel porto che per volere di Giorgia Meloni è diventato anche un po' italiano o della nazione, per usare il termine che più ama la Presidente del Consiglio. Appena varcata la soglia, sulla sinistra appare una struttura che assomiglia a un supercarcere, imponente per le inferriate di grigio scintillante che servono a toccare il cielo, che sembrano toccare il cielo. Servono per impedire la fuga. Per dare colore a questa struttura carceraria, i moduli prefabbricati sono stati poggiati su un prato verde finto. Dall'alto sembra un campo di calcetto, ma di ludico questo spazio non ha nulla. per molti sarà solo l'anticamera dell'inferno. I migranti deportati fin qui dalle navi italiane sosterranno giusto il tempo per essere identificati per le visite mediche. I più fortunati potranno compilare la richiesta di asilo. Il destino di altri sarà il rimpatrio, ma sempre dopo una sosta qui. Intanto, tra navi cargo e pescherecci attraccati ai moli, è tutto quasi pronto per il taglio del nastro. Ma comunque vada, sarà un'inaugurazione inutile, una passerella dove verranno mandati i migranti identificati se l'altro, il vero centro, quello di Ghiader, è ancora inesistente. Questo accordo non riguarda minori e altri soggetti vulnerabili, aveva assicurato la Premier durante la conferenza stampa, ma qui, dice questa inchiesta, ci sarà anche una stanza che prevede proprio l'arrivo dei minori, e questo è una questione che porrà naturalmente anche un problema di rispetto dei diritti umani. Una pausa e poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa. Prima di passare ad alcune delle altre notizie principali, andiamo a vedere invece quelle notizie che si trovano qui e là solo su uno dei giornali. La Stampa è l'unica che dà molto spazio a una notizia che invece è una notizia enorme e che riguarda due temi, la violenza di genere, ma riguarda anche che cos'è diventato il mondo del lavoro. Fa davvero paura leggerla. Manager licenziata dopo lo stupro di gruppo. Non sei più efficiente, ti diamo 5.000 euro di buona uscita. È Gianni Giacomino a raccontarla. Il dramma di una torinese di 32 anni che lavora in un'azienda di Milano. Cosa è successo? È stata violentata una notte da tre ragazzi che credeva amici. Ha subito un ricovero, il percorso di psicoterapia. La svolta dell'azienda dopo l'iniziale solidarietà. Il mercato in cui opera la società richiede il mantenimento di adeguati livelli di produttività. E cosa dicono? Perché l'azienda ha fatto questa scelta? Lo spiegano i legali della ragazza. Sono stati anche diffusi video della violenza, quindi un'ulteriore violenza, ma attraverso quei video l'azienda dice di avere preso credibilità. E poi non avevano tempo di aspettarla, dicono ancora i legali, di permetterle di riprendersi al 100% sia fisicamente che psicologicamente. Secondo la 32enne e il suo legale, non ci sono altri motivi, anche perché la mia assistita non aveva ancora terminato tutti i permessi per curarsi, ma l'azienda, che ha la sede legale in Olanda e una ventina di dipendenti in Italia, ha sempre sostenuto la sua posizione. Come le è noto, scrive nel licenziamento, il mercato in cui opera la società richiede il raggiungimento e il mantenimento di adeguati livelli di produttività. Al fine di conseguire tali obiettivi, si rende necessario efficientare i nostri costi, aumentando la marginalità della nostra operatività. È veramente agghiacciante, ma del resto questo è il mondo del lavoro in gran parte delle aziende in questo momento. Così la Stampa. La Repubblica, nelle pagine milanesi, invece, si occupa di Milano, edilizia, nuova inchiesta e una richiesta di processo. Il caso è quello, chiamiamolo così, dei permessi facili per costruire. Arriva la decima inchiesta tra quelle note sul mondo dell'urbanistica. La Procura ha aperto un fascicolo senza indagati su un progetto immobiliare in via Anfiteatro, quartiere Brera, a due passi dal Castello Sforzesco, che prevede un palazzo di 10 piani. Nel frattempo il PM hanno chiesto il processo per i sei indagati nel fascicolo sulle Park Towers di Crescenzago. È la seconda richiesta di rinvio a giudizio dopo quella per la Torre Milano di via Stresa, ma sono almeno una sessantina i cantieri in città sui quali i magistrati vogliono svolgere approfondimenti. Il Fatto Quotidiano invece dà spazio con un editoriale di travaglio e un taglio interessante a una notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani, che è quella di Marina Berlusconi nominata da Mattarella Cavaliere del Lavoro. L'editoriale di Marco Travaglio è, come suo stile, al vetriolo, e qualche ragione ce l'ha, verrebbe da dire. Mentre John Elkann si dipinge edicole unificate come un giovane disagiato abusato fin da piccolo dalla mamma cattiva, un'altra imprenditrice che si è fatta da sé, una self-made woman venuta su dal nulla, mani nude col sudore della fronte, diventa cavaliere del lavoro, ovviamente sarcastico, travaglio. Stiamo parlando di Marina Berlusconi, insignita da Sergio Mattarella 47 anni dopo il padre, costretto purtroppo a rinunciare dalla condanna per frode fiscale. A leggere i requisiti richiesti c'è l'imbarazzo della scelta, dall'aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale, all'aver adempiuto agli obblighi tributari, al prendere una singolare benemerenza nazionale, fra cui l'aver operato in aree in campi di attività economicamente depressi. Effettivamente, a leggere i requisiti, a pensare a Marina Berlusconi, insomma, fa un po' ridere. E qui più ancora che per la frode fiscale, un vizio di famiglia, il pensiero di Mattarella è subito corso alla primogenita di B, costretta a un'infanzia di stenti nella favela alcoriana di Villa San Martino, in compagnia di noti fuorilegge come il padre dell'Utri, Previti o lo straliere Mangano, che scortava a scuola lei e per Silvio, vedi mai che facessero brutti incontri. Quanto alla specchiata condotta civile e sociale, chi meglio della presidente della Fininvest e della Mondadori, cioè della refurtiva del noto scippo De Benedetti, grazie alla sentenza comprata da Previti coi soldi di Berlusconi, chi meglio dell'azionista di maggioranza di Forza Italia, a suon di bonifici e fideiussioni, ottimi investimenti, che con una telefonata hanno salvato pure Mediolanum dalla tassa sugli extra profitti? Punto di domanda. Insomma, dice Travaglio, uno scivolone abbastanza rilevante. Ma su questo il fatto poi in realtà fa un focus che in realtà è molto interessante. Dalle grandi foraggiate famiglie, dallo Stato, grandi amate dai media, cosa hanno fatto? Disastri. Il focus del Fatto Quotidiano fa un po' una sorta di revisione di quello che hanno combinato le più grandi acclamate famiglie del capitalismo familiare, doppia sottolineatura, italiano, nonché spesso padrone anche degli stessi media che le esaltano. Capitani di sventura, Benetton, Colaninno, Elkan, Tronchetti, Provera, naturalmente B, Berlusconi e Carlo De Benedetti, gli imprenditori che hanno raso al suolo fabbriche e occupati. E in effetti la rassegna che ne fa il Fatto Quotidiano di fatti dell'economia italiana, del capitalismo italiano, è piuttosto significativa da questo punto di vista. La guerra e le guerre, anzi, poi andremo a chiudere con la politica, pagina 14-15 di Repubblica. Il piano di è ora di finire la guerra, l'annuncio di Biden su Gaza, Netanyahu e Hamas aprono. Fabio Tonacci, per la prima volta da quando è iniziata la guerra a Gaza, Stati Uniti e Israele sembrano avere un piano comune per terminarla, anche se poi su questo, come vedremo, le interpretazioni su questo piano comune sono abbastanza diversi. Le tre fasi, come la spiegate Biden? La prima, 6 settimane, cessate il fuoco pieno e completo e l'ingresso nella striscia di almeno 600 camion di aiuti al giorno. Durante questo lasso di tempo le truppe israeliane accettano di ritirarsi da tutte le aree popolate di Gaza. La seconda, rilascio del resto degli ostaggi ancora vivi, compresi i soldati dell'IDF, e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza con la cessazione permanente delle ostilità, in cui termini concreti saranno oggetto di trattativa durante la prima fase. La terza, l'ultima, nella quale Hamas è chiamata a riconoscere i corpi degli ostaggi morti, dopodiché comincerà la discussione su come ricostruire Gaza. Le nazioni arabe e la comunità internazionale, insieme ai palestinesi e israeliani, lavoreranno per costruirle in modo da non permettere ad Hamas di riarmarsi. Questo sarebbe il piano, per come lo sintetizza Repubblica, pagina 14 e 15. Il Corriere della Sera, a pagina 14, anche qui, a proposito di interpretazioni, il Corriere della Sera, in realtà, vi volevo citare, magari la citiamo dopo a questo punto, una invece testimonianza di quella che è la situazione che in questo momento c'è a Gaza. Il Messaggero, l'altro giornale che apre su questa vicenda, e parla di invece delle pressioni del presidente americano Biden su Hamas accetti è l'offerta di Tel Aviv. Anche qui si sottolinea la cautela di Netanyahu. L'interpretazione del fatto è invece molto diversa. Netanyahu è all'angolo e ora deve trattare con Hamas, quindi si parla di una proposta americana che in realtà non sarebbe piaciuta così tanto a Netanyahu. Il manifesto, pagina 10, con il sempre bravissimo Michele Giorgio, scrive invece di un accordo che a questo punto Netanyahu si sente più forte ora che un sondaggio lo pone per la prima volta in un anno davanti al suo principale rivale Benny Gantz, e dunque, dice Michele Giorgio, potrebbe anche accettare questo accordo perché non intravede attraverso questo accordo la sua fine politica. Un accordo che invece, secondo molte letture che ne danno i giornali, serve soprattutto a Biden, che ha bisogno che almeno una delle due guerre finisca prima che ci siano le elezioni di novembre. Dicevamo invece dal Corriere della Sera la testimonianza raccolta di Marta Serafini, di Giovanni, operatore umanitario italiano con 30 anni di esperienza che lavora a Gaza per una ONG internazionale. Nome di fantasia, quello vero non si pubblica per le ragioni di sicurezza. Cosa dice Giovanni? I bimbi sono nervosi e noi abbiamo 3 bagni in 60 persone. È un diario di alcuni giorni che racconta dei bombardamenti, degli aiuti alla sede dell'ONU, dei bombardamenti perduti, di carichi respinti perché contenevano piatti e forchette, materiale considerato dall'esercito israeliano utilizzabile per scopi bellici. E questo dà l'idea della disumanità che l'esercito israeliano sta utilizzando nel compimento di questo genocidio della popolazione palestinese di Gaza. L'altra guerra naturalmente è quella che continua in Ucraina, se ne occupa la Stampa a pagina 6 e a pagina 7. Andiamo a vedere in che modo. Ecco, l'interpretazione che dà la Stampa rispetto alle spinte europee e interne alla NATO di dare all'Ucraina armi per attaccare la Russia, almeno al di là del confine, con una serie di limiti posti da Biden, è quella di un'Italia isolata. La Germania segue gli Stati Uniti, Kiev può colpire il territorio russo, stop di Budapest, Roma ribadisce il no. In realtà c'è una certa discussione tra i paesi europei. Ma è interessante l'intervista a Dmitry Trenin, analista russo ed ex colonnello. Così si spinge Mosca allo scontro diretto, il rischio è quello della guerra nucleare. Già piazzate armi atomiche in Bielorussia, l'Occidente pensa di poterci sconfiggere armando l'Ucraina con armi convenzionali. Ma se l'Occidente continuerà ad attaccare il territorio russo per mano degli ucraini, finirà male. Questa idea diffusa in Europa che Putin non si fermerà in Ucraina è una totale follia. È interessante questa intervista perché naturalmente riporta quello che è il punto di vista russo. Anche il Corriere della Sera torna sul tema a pagina 8 e a pagina 9. Andiamo a vederlo. Kiev deve potersi difendere, ma usi le armi in modo responsabile, dicono Washington e Berlino, quindi facendo questa sottolineatura alla prudenza. E poi l'analisi di Giuseppe Sarcina è su un altro lato della questione, il fatto che i rapporti tra Stati Uniti ed Ucraina non sono poi così buoni, e attraverso questa mossa Biden, dice Sarcina, prova a ricucire le tensioni con Zelensky, anche se non andrà al vertice per la pace di luglio di giugno di Lucerna, come del resto non ci andrà alla Cina, e ha lasciato un po' in fondo in tarda serata, mentre Zelensky appunto solo in tarda serata ha ringraziato Biden, che punta invece ad un patto per il G7. Il manifesto si occupa, e anche qui invece a pagina 10-11, della guerra in Ucraina. Andiamo a recuperare subito le pagine del quotidiano. con l'interessante analisi di Francesco Strazzari, che fa una considerazione se non pessimista, insomma. Strazzari dice: non esiste soluzione militare, così come non esistono armi risolutive. Le armi pur precise in arrivo non ribalteranno gli esiti a breve. Per raggiungere l'effetto di saturazione è necessario un impiego continuativo. È un fatto che la guerra è già più avanti rispetto al dibattito sulla stessa, che sembra sempre inseguire il fatto compiuto della realtà sul terreno. Da mesi si vanno a fuoco obiettivi nella Russia profonda, e da qualche settimana questo avviene anche in Europa. Dell'impiego di addestratori e forze speciali hanno parlato le cronache da tempo. Del resto, gli ucraini colpiscono oltre il confine russo. Insomma, dice Strazzari, quello che viene detto nel dibattito pubblico già sta succedendo. Al tempo stesso non si possono escludere azioni provocatorie, considerate anche le incertezze del corso politico a Kiev, così come a Mosca. Il Cremlino certamente invocherà il diritto a difendersi, includendo le basi in Europa da cui è partito l'attacco al proprio territorio. Come ripetiamo da tempo su queste pagine, più di escalation verticale, il rischio riguarda l'escalation orizzontale, ovvero il nostro crescente coinvolgimento. Nel frattempo di tavolo negoziale non si parla. Americani e cinesi gireranno alla larga dalla conferenza convocata in Svizzera a metà giugno. Tutto sembra appeso alle tornate elettorali attese in Occidente, con le sorti di Vladimir Putin che le stanno legate a doppio filo a quelle delle destre populiste, a riprova che il tornante che ci aspetta è quanto mai politico, dice Strazzari, e non militare, perché quello militare è già più avanti e lo stato attuale non fa prevedere assolutamente nulla di buono. Torniamo agli interni con la politica che è centrata su una questione che è sempre piuttosto spinosa prima delle elezioni, quella dei contrasti con il Vaticano, che questa volta riguardano il governo di destra. Da che cosa nasce la questione? Lo ricostruisce un po' a pagina 9 La Repubblica, lo ricostruisce non solo dalle proteste sulla riforma dell'8 per 1000 che ci sono state da parte della Chiesa Cattolica, ma lo ricostruisce in particolare da quello che è in questo momento il più alto rappresentante della Chiesa sociale, quella che guarda ai poveri, quella che bacchetta il governo sulla disattenzione sull'economia, rappresentata dal capo della CEI, il Cardinale Zuppi, che tra le altre cose in un discorso, in una conferenza stampa, ha espresso preoccupazione per le riforme del governo, quelle che toccano gli equilibri istituzionali, cioè il premierato e l'autonomia differenziata. Considerazioni in realtà molto piane, quasi da cittadino in un invito alla prudenza, che però sono state prese malissimo, e Meloni ha risposto con un attacco a Zuppi, un attacco molto forte. Non so cosa esattamente preoccupi la CEI, visto che la riforma del premierato non interviene nei rapporti Stato e Chiesa. Non mi sembra che lo Stato Vaticano sia una repubblica parlamentare, quindi facciamo che nessuno si preoccupa. Il piano più superficiale riguarda, come detto, l'ostilità a Zuppi. Tra le colpe del cardinale, quella di aver permesso alla CEI di aver criticato in passato l'esecutivo sui migranti e di aver bocciato personalmente i due pilastri della maggioranza nel campo delle riforme istituzionali. Da questa molla scatta l'attacco della Presidente del Consiglio. La forma e sostanza, e quella scelta da Meloni ha sfidato le gerarchie del Vaticano, cosa appunto molto delicata da fare in campagna elettorale. Le pagine politiche di Repubblica poi vanno su diversi aspetti. Lollobrigida, che indica i soci del consorzio del Grana Padano, i candidati da votare, il richiamo alla decima mas di Vannacci, che troviamo un po' su tutti i giornali, e poi la questione femminile: aborto, welfare e pensioni sotto l'assedio della destra, così una donna premier mina i diritti delle donne, anche se poi tutto sommato si dice che non è detto che queste scelte avranno chissà quale influenza in un voto che sembra muoversi su altri parametri. La Stampa se ne occupa a pagina 14 e 15, anche qui si parte dal tema dei rapporti con la Chiesa, lo sconcerto dei vescovi per gli attacchi della Premier e degelo sull'8 per mille, si apre il fronte dei fondi destinati alla Chiesa Cattolica che quest'anno saranno ridotti, e perché secondo la stampa Meloni alza i toni, la leader di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, alza i toni per paura dell'astensionismo che metterebbe a rischio l'obiettivo del 26% del suo partito, una volta era il 27 peraltro, e davanti agli studenti dice la fiamma resta nel simbolo e oggi ci sarà il comizio a Roma. Meloni preoccupata che chiede maggiore mobilitazione ai dirigenti e agli iscritti rispetto alla campagna elettorale che per quanto riguarda Fratelli d'Italia sembra non decollare. Anche il quotidiano di Palazzo per eccellenza, Il Messaggero, naturalmente si occupa del tema, lo fa a pagina 12 e 13. E da una parte Marina che diventa cavaliere nel nome del padre, premierato di elezioni europee, la Chiesa torna in politica, la lettura in questo caso è quella un po' vicina ai giornali di destra che parlano di ingerenza della Chiesa, l'inatteso rientro in campo tra i vescovi schierati contro le riforme, l'attivismo del Papa verso il Giubileo, un banco di prova per l'intesa tra Bergoglio e Meloni, ma, dice Il Messaggero, nel partito dei cattolici solamente un elettore su tre è condizionato dalla religione. I valori e i simboli del cattolicesimo sono sempre meno determinanti per orientare le scelte politiche, anche perché i credenti assidui in 10 anni si sono quasi dimezzati, dice Il Messaggero. Per cui in sostanza dice questa polemica non influirà particolarmente. La stampa, molto attenta al tema della sanità, sottolinea un aspetto. Il decreto legge che doveva ridurre le liste d'attesa, peraltro doveva farlo dando ulteriori soldi ai privati e ulteriori favori ai privati, diventa un disegno di legge e le nuove misure sono state rimandate. La mossa sorpresa perché? Per mancanza di fondi. Meloni si sarebbe molto arrabbiata perché sperava fosse una carta da giocarsi in campagna elettorale, quella di dire riduciamo le liste di attesa, ma così invece non sarà. Il Corriere della Sera invece a pagina 14, se non ho segnato male, a pagina 15, si occupa invece delle elezioni in Messico che ci saranno domani, la sfida tra due donne che vede favorita la candidata progressista, l'ora della sindaca ambientalista, la gran favorita vuole convincere il popolo che però le preferisce il capo di Stato López Obrador. Ora dovrà misurarsi con le sue costose politiche. La sindaca ambientalista viene definita che ora che è appunto la favorita, Claudia Sheinbaum, e domani ci sono queste importanti elezioni che vedono una candidata conservatrice e una candidata che è Xociti Galvez e una candidata progressista, Claudia Sheinbaum, che è appunto la favorita per la vittoria in continuità con López Obrador, anche se appunto non è amata come il leader, ci ricorda il Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche un paio di cose un po' più di taglio, ad esempio su Repubblica a pagina 34, insomma parliamo spesso, un tema di polemica sempre molto forte, cosa fanno gli sportivi relativamente al pagamento delle tasse e così via, una polemica che ha toccato un po' tutti, Sinner, per restare al tema di attualità degli Open di Francia. Repubblica intervista il campione del mondo di motociclismo Pecco Bagnaia, amo Domizia, la Ducati e l'Italia, e Bagnaia dice è giusto pagare le tasse nel mio paese. Bagnaia, che si presenta appunto come persona molto semplice, attenta ai valori, sto bene dove sto, in Italia la qualità di vita è altissima, pago le tasse come tutti, è normale e giusto, ho la fortuna di non dover fare grandi sacrifici, il mio destino mi ha regalato molto di più rispetto ad altri, vivo un'esistenza tranquilla, rispetto le regole e non dimentico che c'è chi vive in situazioni difficili. Così Bagnaia. Sempre restando allo sport, se la Gazzetta dello Sport apre appunto su l'Inter che rinnova il contratto a Lautaro Martinez dopo il passaggio di proprietà dalla cinese Zhang al fondo OHTRI, l'Inter che la ritroviamo anche a pagina 17 del Fatto Quotidiano con un articolo che riguarda invece possibili guai giudiziari. Caso plusvalenze. Ora si indaga anche sull'Inter. Chiuse le indagini sul club capitolino, stralciato il filone della Juventus, i PM inviano gli atti a Milano, Bergamo per l'Atalanta e a Modena per il Sassuolo. Naturalmente sottolinea l'Inter perché è la società più quotata e titolata tra le altre, tra le nuove coinvolte, anche se poi un fascicolo viene aperto pure sul Napoli. Insomma, si fa un po' i conti a diversi club su questa pratica che è quella delle plusvalenze, che sostanzialmente sono una sorta di falsi in bilancio per avere un po' più soldi. Ma non si può che concludere con il Corriere della Sera in questo minuto e mezzo che ci resta, a pagina 20 e 21, visto che il Corriere della Sera spara l'intervista in prima pagina con tanto di fotocolori, intervista esistenziale, per usare un termine che abbiamo trovato spesso sui giornali di questa mattina, legato ad altro, ad Antonello Venditti, due paginone di intervista a tutto campo, di cui il Corriere della Sera in realtà sottolinea alcuni passaggi. Dopo la separazione volevo suicidarmi, il mio amico Lucio Dalla mi ha salvato la vita, è una. La seconda sottolineatura, Antonello Venditti dice: potevo essere un terrorista, ma mio padre mi svelò l'inganno del 68. E poi rapporti con De Gregori e De André, che fingevano di disprezzarmi, sapevano che avevo la pelle più dura di loro, io ho subito aggressioni, Francesco era atterrito. E poi su una canzone, Lilli è esistita davvero, si chiamava Patrizia ed è ancora viva, a quei tempi un'intera generazione ha rischiato di sparire per l'eroina, in questo periodo tira una brutta aria da olio di ricino, vorrei che la musica fosse nella Costituzione al pari delle altre arti. Così l'Antonello Nazionale che ci porta alla fine di quest'ora di rassegna stampa. Tra poco torniamo ancora insieme in diretta ad Itaca, dove torneremo soprattutto a parlare della principale notizia di novità, ovvero l'accordo sul Medio Oriente, e vedremo anche le sue conseguenze. A tra poco. Allora, ringrazio Lucy, Paola e Maria per i complimenti per la rassegna stampa, ma grazie a voi. Ringrazio anche l'ascoltatore che mi lancia un durissimo monito a non mettere Antonello Venditti. In realtà no, in realtà avevo preparato come brano musicale Aretha Franklin. One Aretha Franklin! Grazie anche a Marco per i saluti. Oh, scusate, non vogliatemene, ma so che capita di rado sentirmi in onda a questi orari. Volentieri saluto gli ascoltatori che ci sono. 10-5 minuti, questa è Itaca. Sui giornali la notizia non è stata proprio in apertura, nonostante in qualche modo fosse la novità della sera. Eppure i risvolti sono tanti, sono politici, riguardano la politica statunitense. E come abbiamo visto anche dai giornali ci sono interpretazioni piuttosto diverse su questo piano in tre fasi proposto da Biden, che ha parlato a suo dire anche per bocca di Netanyahu, anche se poi abbiamo visto che molti giornali riportano reazioni piuttosto tiepide e fredde da parte del primo ministro israeliano. Qualcuno addirittura si spingeva a dire che il piano proprio a Israele non piace. Anche sulle possibili reazioni di Hamas le letture sono piuttosto diverse. Secondo altri invece Netanyahu questo piano potrebbe accettarlo sulla base di sondaggi che lo vedrebbero davanti al suo concorrente in eventuali elezioni Benny Gantz, dunque di non vedere la sua fine politica. Saluto e ringrazio Eric Salerno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Esperto di Medio Oriente, storico corrispondente del Messaggero da Gerusalemme. La tua interpretazione, Eric, qual è rispetto a questo piano? È un piano che gli Stati Uniti hanno imposto a Netanyahu, partiamo da questo punto, e quindi Israele lo ha dovuto digerire, oppure c'è stata una concordanza?
Io direi che la parola chiave in questo momento è ambiguità. Abbiamo visto anche nelle reazioni, le reazioni di Hamas, come hai detto poco fa, e anche i commenti che vengono fuori dall'ufficio del primo ministro israeliano. C'è tutto all'interno di quella proposta, ma è tutto abbastanza ambiguo per consentire delle letture, almeno un momento, diverse da una parte e dall'altra, ma anche di arrivare forse un domani a una trattativa nuova, seria. È molto difficile però, perché ovviamente all'interno di quella proposta non ci sono gli obiettivi veri israeliani, come ha rivelato anche Netanyahu ieri sera, e non ci sono e ci potrebbero essere gli obiettivi di Hamas, che vorrebbe continuare a in qualche modo a governare sulla striscia di Gaza, e questo non è chiaro. C'è un accenno a un futuro, e questo è già importante. Si parla di ricostruzione, si parla di aiuti, si parla di domani, quello che tutti hanno chiesto, non soltanto gli europei ma anche gli Stati Uniti. Cominciamo a parlare del domani. C'è qualche cosa, come dice Biden, però mi sembra, vedendo le cose in questo momento, tutto abbastanza ambiguo, abbastanza difficile, e non è detto che possa andare avanti. Quasi direi che è stata un'operazione politica americana per cercare di rallentare la tensione che sta venendo fuori da tutto il mondo su Israele, sulla questione di Gaza e anche negli Stati Uniti di fronte alle prossime elezioni.
Per riassumere brevemente, cessate il fuoco, la fase 1 prevede un cessate il fuoco di 6 settimane, il ritiro delle truppe israeliane da tutte le aree popolate di Gaza, rilascio parziale degli ostaggi a partire da donne, anziani e feriti in cambio di decine di prigionieri palestinesi e 600 camion di aiuti al giorno. Ecco quello che dicevi appunto, che si rimanda in qualche modo un ulteriore negoziato, perché la fase 2 dovrebbe essere negoziata nel corso della fase 1 con il rilascio di tutti gli ostaggi in vita, inclusi uomini e soldati, in cambio del ritiro totale dell'esercito da tutta la striscia di Gaza e l'implementazione di un cessate il fuoco permanente. La fase 3, appunto la ricostruzione, nel corso dell'ultima fase si prevede la restituzione dei corpi degli ostaggi che sono stati uccisi e l'avvio di un piano di ricostruzione che prevede la partecipazione dei paesi arabi e la comunità internazionale in modo da impedire che Hamas si riarmi. Ecco, perché Hamas dovrebbe accettare questo piano, potrebbe accettare questo piano?
Perché innanzitutto è un piano che potrebbe essere in qualche modo appoggiato e garantito dagli Stati Uniti, e questo sarebbe già un punto a favore di Hamas, che finalmente vede gli Stati Uniti presentare un progetto suo su cui, se viene accettato da una parte e dall'altra parte, deve impegnarsi poi a portare avanti questo progetto, che significa anche fare pressioni su Israele se Israele dovesse fare delle cose che non escono fuori da questo trattato, da questo accordo, perché una delle parole chiavi in la prima fase che hai appena letto è quello della presenza che rimane nella striscia di Gaza, ma fuori dice la proposta, fuori dalle zone abitate delle forze armate israeliane, ossia non se ne vanno nella prima fase, restano lì, restano in quella linea che divide in due la striscia di Gaza da nord a sud, restano di fronte a Rafah, probabilmente restano dappertutto, e ovviamente all'interno di quella fatto che restano lì, bisogna capire se vanno avanti le operazioni, perché gli israeliani avevano detto agli americani già: noi facciamo poco a Rafah, cerchiamo di misurare ogni cosa in modo da non creare situazioni come quello che abbiamo visto la settimana scorsa, di mezzo campo, mezzo villaggio, un quartiere bombardato più di una volta con molti morti civili in alcune zone. Per cui c'è questa ambiguità, c'è questa cosa che teoricamente possono tutti accettare nella prima fase, ma bisogna vedere come va dopo due giorni, dopo una settimana, come prosegue.
Eh sì, mi sembra poi questo il punto critico, perché di come si arriverebbe dopo quelle sei settimane in cui appunto resta l'esercito, e anche politicamente poi le cose in Israele potrebbero cambiare, perché è vera, concordi con questa lettura che Netanyahu, al di là delle reazioni molto caute, potrebbe anche accettare un piano del genere, perché tutto sommato quella che sembrava, e di cui abbiamo parlato spesso anche con te in queste settimane, una sua fine politica ormai segnata, potrebbe non vederla, potrebbe vedere un futuro diverso per lui in realtà?
Ma credo di sì, anche perché credo che in questo momento non sia particolarmente preoccupato Netanyahu del futuro suo, perché le sue quotazioni, diciamo, all'interno di Israele sono aumentate, non sono diminuite, e l'opposizione che esiste all'interno della coalizione, esiste all'interno del governo di guerra, diciamo, è una coalizione fragile, che non ha comunque, anche se i ministri Gantz e gli altri si dovessero ritirare e dimettere, non succede niente, perché non sono in grado di governare fuori, non sono in grado di creare dei grossi problemi alla coalizione, non hanno i numeri in Parlamento per far cadere il governo, e questo è molto importante, perciò si va avanti comunque, come dicono anche molti negli Stati Uniti, può andare avanti fino alle elezioni americane di novembre, quando lui spera ancora di vedere rovesciata la situazione negli Stati Uniti, con un cambiamento che lui crede favorevole alla Casa Bianca, con Biden che perde e Trump o qualche altro sostenitore della sua linea dura nei confronti dei palestinesi va al potere.
Noi stiamo parlando di questioni, perché adesso poi non è chiaro quando si risolverà, se effettivamente questo accordo ci sarà, verrà accettato dalle parti, come verrà accettato, in che tempi, ma il problema è che nel frattempo c'è un'urgenza umanitaria, che significa carestia, che significa condizioni igieniche, che significa cibo, che riguarda centinaia di migliaia di persone, e che riguarda anche le nefandezze che nel frattempo l'esercito israeliano sta continuando a compiere, spesso autoimmortalate, e anche questo è certamente un problema che dà l'idea di questa guerra. Ecco, come si concilia tutto ciò con questa urgenza di una situazione che ormai insomma è anche difficile da definire?
Ma io non guardo alla questione urgenza umanitaria tanto perché il mondo ha dimostrato, non soprattutto non in questo caso, prima di questo caso, con altri casi vicini, che le questioni umanitarie possono durare i tempi di una trasmissione televisiva e poco più, perché sono cose, sì, ci impegniamo e poi il mondo si è dimenticato del Sudan, il mondo quasi si è dimenticato dell'Ucraina, se non per le preoccupazioni che possa andare avanti e portarci a un disastro nucleare. Non credo che l'attenzione si sta già perdendo. Noi stiamo parlando di Gaza oggi, ma vedo, guardando i giornali, che già si parla di altre cose, si parla di piccole cose meno importanti, che noi, perché Gaza ovviamente è l'altra parte del Mediterraneo, per noi è molto importante, però credo che il mondo non sia talmente preoccupato da quello che succede lì, è preoccupato soltanto per le reazioni che queste cose possono avere anche nei nostri paesi, anche in Italia, dove le proteste aumentano nelle università, ci sono segni di crescente antisemitismo, che non c'entra niente con essere contro Israele, ed è un punto importante. Però credo che il mondo dei grandi conflitti di questo tempo si abituano e lasciano perdere la questione umanitaria dopo poco tempo.
Grazie mille Eric Salerno, buona giornata, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Ha raggiunto qui in studio intanto Roberto Festa. Ciao Roberto, ben ritrovato.
Buongiorno Massimo, buongiorno agli ascoltatori.
Sempre per partire un po' dalla lettura dei giornali di questa mattina e dalle interpretazioni che ne davano. Questo piano esce adesso perché Biden ha bisogno di risolverne almeno una di grana prima delle elezioni?
Bah, sì, diciamo, ha bisogno di risolvere la vera grana per lui, perché diciamo l'Ucraina è una questione soprattutto per gli americani economica, no? E quindi in questo momento meno sentita, meno evidente. La questione invece di Gaza è una questione politica per lui, è una questione che ha suscitato vaste proteste, che ha eroso parte della sua base elettorale, in particolare appunto i settori più progressisti del partito, i giovani, gli afroamericani, e quindi diciamo Biden ha assoluta necessità di chiudere questa vicenda in qualche modo prima dell'inizio vero, forte della campagna elettorale. Va ricordata anche un'altra cosa, che poi noi pensiamo, anche perché come dire siamo tutto il giorno immersi nelle notizie, pensiamo che anche la maggioranza degli americani lo sia, non è così. Pensiamo che i programmi più seguiti, politici, di CNN, di Fox News eccetera, hanno un pubblico di 1.000.000 spettatori, quindi è davvero, gli americani sono oltre 320 milioni, quindi voglio dire gran parte dell'elettorato americano non segue quello che succede e lo seguirà soprattutto nell'ultimo mese, quindi prima delle elezioni è importante che Biden, come dire, sistemi queste cose prima che la campagna elettorale entri davvero nella fase finale.
Tu cosa hai capito, che Biden gli ha detto Netanyahu si fa così e stop, oppure che in qualche modo l'ha concordato?
Guarda, allora, che cosa Biden e Netanyahu si dicono è ormai motivo, come
diciamo,
dire.
Che sono amici,
amici sicuramente no, si odiano.
Hanno un rapporto, si vendono un rapporto, mettiamola
sì,
così.
Sì, vabbè, certo, allora diciamo che per Biden Israele è un fatto che riguarda la sua vita, no? Che riguarda la sua vita politica. Lui ha detto appunto che fin dall'inizio, quando a inizio anni 70 cominciò a frequentare frequentare il Senato, la politica, eccetera. Golda Meir era il suo faro, il suo punto di riferimento, si è spesso definito più sionista dei sionisti. Quindi Israele per Joe Biden è un fatto che riguarda la sua vita, che riguarda la sua persona, ancora prima che la politica. Ci sono, lo sappiamo, non c'è inutile dirlo, tutte le questioni, i legami diplomatici, militari, economici, geopolitici che gli Stati Uniti hanno con Israele, anche i legami, diciamo così, forse è una cosa che qui non pensiamo spesso, però gli ebrei, praticamente tutti gli ebrei americani e non solo, hanno in Israele un parente, un amico, quindi i legami tra i due paesi sono fortissimi. Detto questo, a livello, diciamo, invece politico, Biden e Netanyahu si detestano. Questo più volte, appunto, è emerso, che l'amministrazione Biden, l'ha detto anche Chuck Schumer, che è il leader democratico del Senato, ha detto che Netanyahu doveva fare un passo indietro. Quindi l'amministrazione americana ha cercato in ogni modo di far cadere Netanyahu, non ci è riuscito, perché in questo momento il paese, comunque Israele, è un paese in guerra, e quindi Netanyahu resiste. Per quanto riguarda l'annuncio di Biden ieri, Biden ha più volte annunciato che, insomma, l'amministrazione americana ha più volte annunciato che il cessate il fuoco, l'accordo, l'intesa sugli ostaggi, eccetera, era stata raggiunta, e non è mai stato così. Anche ieri, dall'annuncio di Biden, mi pare, almeno personalmente, manchino due elementi. Biden dice che la seconda fase di questo piano, che è in tre fasi, lo ricordiamo, la seconda fase riguarderà il definitivo ritiro delle forze israeliane da Gaza, dalla striscia. Ecco, chi governerà a quel punto Gaza? Questo Biden non lo dice. Gli americani nel passato hanno fatto più volte, come dire, emergere la loro preferenza perché sia l'autorità nazionale palestinese a governare Gaza, ma Hamas non è d'accordo, e lo stesso governo di Benjamin Netanyahu ha detto che non si farà. Quindi Gaza, che cosa succederà a Gaza? Chi si occuperà dell'amministrazione? Chi si occuperà della sicurezza? Non si sa. La seconda questione forte è il futuro di Hamas, soprattutto. Allora, subito dopo il discorso di Biden ieri sera, c'è stato un annuncio dell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha detto che lo scopo, l'obiettivo israeliano testuale resta quello di distruggere le capacità militari e politiche di Hamas. Quindi l'obiettivo ultimo di Israele resta quello di cancellare Hamas dalla striscia di Gaza. Ecco, allora come si concilia questo con una possibile intesa? Hamas è d'accordo in qualche modo di uscire totalmente, definitivamente da Gaza? Ecco, anche su questo direi ho qualche dubbio. Quindi, come dire, il piano americano resta, da questo punto di vista, ancora, se non fallace, resta ancora, come dire, segnato da una serie di dubbi.
Grazie Roberto Festa, grazie, ti risentiamo poi più tardi nei giornali radio di Popolare Network, le 10:23 minuti.
To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Those family shirts will protect him. The world
outside, and from this charmous man I just had to hide.
Tra poco le notizie di Popolare Network. Iteca di oggi termina qua. Alle 11 poi, anzi dalle 10.35, il giorno delle locuste a cura di Andrea Di Stefano, a seguire ancora il terzo tempo, il settimanale di Esteri a cura di Sciocchi Senussi. Poi Good Times con Elena Mordiglia alle 13, l'altra edizione del giornale radio, e poi via via le trasmissioni del pomeriggio. Grazie per l'ascolto, ascoltatrici e ascoltatori, da Massimo Alberti, buona giornata, buon sabato e buon fine settimana e buon proseguimento naturalmente dell'ascolto sulle frequenze di Popolare Network sul nostro sito www.radiopopolare.it. Vi ricordo che potete ancora acquistare i biglietti dell'operazione primavera, e visto che oggi la primavera sembra esserci davvero, almeno qui a Milano, con un bel sole, approfittatene che magari porta bene per i premi. A presto, ciao, un abbraccio.